Set e musica. Il tutto presentato da Marina.
Carissimi ascoltatori di Radio Stella Marina, bentornati a questa mia nuova conduzione di Set e Musica. Voi sapete che io parlo di film famosi che hanno avuto tanto successo e sono stati legati, anche per questo hanno avuto tanto successo, a delle colonne sonore meravigliose. Qui, come detto, è Radio Stella Marina, io sono, guardate un po' che casualità, Marina, alla regia a farmi da prezioso, preziosissimo supporto tecnico c'è Mary e Massimo, e quindi io direi di passare subito a parlarvi del primo film di questa sera. È un film catalogato del genere drammatico del 1973, girato tutto in Italia, con la regia di Raimondo Del Balzo. Sto parlando del film L'ultima neve di primavera. Gli interpreti e gli attori sono Renato Cestier, che fa la parte di Luca, ed è, pensate, doppiato da una donna, la bravissima Emanuela Rossi. Poi c'è Bekim Femiu nella parte di Roberto, padre di Luca, doppiato da Luciano De Ambrosis. E poi c'è la bellissima Agostina Belli nella parte di Veronica, doppiata da Vittoria Febbi. È la storia di Luca, un bambino che ha perso la madre e che suo padre Roberto mette in collegio, non potendosi per via del lavoro occuparsi di lui. Quando Luca torna a casa, il padre lo trascura sempre per via di questo lavoro, e Luca soffre molto sia della perdita della sua mamma che di questa, diciamo, noncuranza di suo padre. Un giorno, durante una vacanza, Luca conosce Veronica, la nuova compagna di suo padre, e siccome Veronica praticamente bacchetta, rimprovera Roberto di come tratta suo figlio Luca, e per cui Roberto promette a Luca che una volta che si saranno sposati lui e Veronica, il bambino tornerà a stare in casa con loro. Ovviamente Luca tocca il cielo con un dito ed è felice e chiede a suo padre una cosa che lui ha sempre desiderato: fare le vacanze insieme. Purtroppo durante questa vacanza il bambino, sciando, ecco perché ultima neve di primavera, sciando, cioè andando con lo slittino, ha un incidente, viene ricoverato, e durante gli esami che il bambino fa in questo ospedale si scopre che ha una malattia gravissima, una leucemia. Si iniziano le cure e si capisce che purtroppo il bambino è destinato a morire. Il bambino Luca se ne rende conto e chiede a suo padre un ultimo desiderio, quello di portarlo alle giostre, perché lui l'aveva sempre desiderato e suo padre non aveva mai avuto il tempo. Roberto prende suo figlio Luca, si dirige alle giostre, ma le trova chiuse al Luna Park, per meglio dire. Rintraccia il proprietario del Luna Park e, pensate, lo fa riaprire per esaudire questo ultimo desiderio di suo figlio. Il bambino è felice e raggiante, finalmente ha ottenuto quello che ha sempre voluto, cioè stare con il suo papà. Durante un giro sulla giostra dei cavalli, il bambino ha un malore e, pensate, muore tra le braccia di suo padre disperato. Beh, veramente un film del genere proprio strappalacrime, come poi seguirono anche il venditore di palloncini subito dopo nel 74. È, come dire, è stato un filone di quel periodo. Bene, adesso io direi di passare subito ad ascoltarci la colonna sonora di questo struggente film. E la colonna sonora, se voi adesso fate attenzione, la ascoltate, è ancora più struggente, si può dire, del film stesso. È scritta da Franco Michalizzi, L'ultima neve di primavera, qui da Radio Stella Marina.
Thank you. Scarica l'app di Radio Stella Marina. Puoi portarci ogni giorno con te e ascoltarci 24 ore su 24. Radio Stella Marina è su App Store e Google Play Store. Cercaci!
L'ultima neve di primavera, colonna sonora del film omonimo L'ultima neve di primavera. Beh, davvero triste questo film e, come detto, anche questa musica composta da Franco Michalizzi. Adesso rimaniamo in parte in Italia e in parte negli Stati Uniti d'America. Parlerò di un film che è stato definito il più grande film western di tutti i tempi e uno dei più grandi film girato e visto in tutto il mondo. C'era una volta il West, per la regia di Sergio Leone, 1968. Il soggetto e la sceneggiatura è stata scritta insieme a Sergio Leone, pensate, Bernardo Bertolucci e Dario Argento, il re dei film horror e gialli italiani. Gli attori principali sono Claudia Cardinale nel ruolo di Jill, e doppiata da Rita Savagnone, Henry Fonda, pensate, il divo Henry Fonda nel ruolo di Frank, doppiato da Nando Gazzolo, e Charles Bronson nel ruolo di Armonica, doppiato da Giuseppe Rinaldi. Ovviamente, come dice il titolo stesso, è ambientato, è un film genere western, è ambientato nel West, per questo girato in parte in Italia e in parte in America. In breve la trama è questa: un proprietario terriero compra appunto un terreno dove esiste l'unica sorgente d'acqua di tutta la zona. Un certo Morton, che intende appropriarsi di questo terreno in quanto lì passerà la ferrovia e quindi sarà ovviamente fonte di ricchezza. Ovviamente il proprietario del terreno non vuole vendere, quindi lui, Morton, manda Frank, un sicario, per convincerlo. Frank uccide il proprietario del terreno e i suoi tre figli, così credendo il delinquente, il malvivente, di essere rimasto unico a poter intervenire sul terreno, in quanto non esisterebbero più eredi. Invece spunta Jill, la seconda moglie del proprietario morto, Brett, che poi, pensate, Brett, che è stato interpretato da Frank Wolf, pensate, si è suicidato nel 1971 in un residence a Roma. Vabbè, insomma, quindi a questo punto subentra Armonica, Charles Bronson, che decide di vendicare e di proteggere la vedova da questi attacchi di questo Frank, il malvivente, con cui aveva una partita aperta, in quanto Frank, vi ripeto, sempre interpretato da Henry Fonda, aveva ucciso suo fratello quando lui era appena un ragazzo e, pensate, gli aveva messo in bocca un'armonica. Per questo Charles Bronson, che appunto nel film veniva chiamato Armonica, perché aveva sempre questa armonica e la suonava. Insomma, dopo tanti tafferugli, duelli, uccisioni ed scene molto molto classiche poi dei film western, quindi sparatorie, Armonica fa un duello finale con Frank. Frank gli chiede più volte chi fosse, e Armonica, quando colpito Frank a morte, glielo rivela quando Frank sta ormai in fin di vita. Beh, un film, insomma, che, detto così, ho cercato di fare un sunto, però molto molto bello, appunto catalogato il più importante film western di tutta la storia. La colonna sonora del film uscì nel 1971 e era un po' tutto un rifarsi ai personaggi, appunto, di questo bel film. Pensate, una curiosità, Henry Fonda, quando decise appunto di accettare il ruolo di questo delinquente, di questo cattivo, si presentò sul set con la barba e delle lenti a contatto marroni, ma Sergio Leone gli disse: no, tu devi avere i tuoi occhi azzurri, perché dimostrerebbero ancora di più la cattiveria e il gelido della cattiveria fatta persona. Gli occhi chiari, infatti, in genere sono un po' freddi, no? Va bene, quindi io direi adesso di passare ad ascoltarci questa bellissima colonna sonora scritta da Ennio Morricone, che tra l'altro ha scritto anche altre colonne sonore dei film di Sergio Leone. Tra l'altro, questo film qui, C'era una volta il West, è quello che aprì la trilogia dedicata a questo filone. Il secondo fu Giù la testa nel 1969, No, nel 1971 e C'era una volta l'America nel 1984. Bene, adesso direi di ascoltarci questa bellissima colonna sonora. Mary e Massimo sono pronti a farcela ascoltare. Quindi C'era una volta il West, Ennio Morricone. Ci siamo ascoltati C'era una volta il West. Tra l'altro questo film, pensate, ha incassato quando è uscito nelle sale cinematografiche italiane ben 2 miliardi e mezzo di lire, seguito, cioè preceduto solamente da Serafino e il medico della mutua. È stato uno dei film più visti della stagione cinematografica 1968-1969. Abbiamo parlato appunto di Sergio Leone, regista di questo film, e parlando di questo film abbiamo nominato Giù la testa, secondo film di questa chiamata trilogia del tempo. Infatti dopo, nel 1984, Sergio Leone girerà C'era una volta l'America. Quindi rimaniamo un po' a parlare anche di questo film Giù la testa, che, pensate, inizialmente si doveva intitolare Giù la testa coglione, perché era la frase detta spesso dal protagonista, ma ovviamente la censura di quel tempo non l'ha permesso. Film diretto, come ripeto, da Sergio Leone del 1971, ha vinto tra l'altro un premio Davide di Donatello come miglior regista. Gli interpreti e gli attori sono stati Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. Girato tra l'Italia, la Spagna e il Messico, è un po' un film storico, tratta della rivoluzione messicana, Zapata, Pancho Villa, insomma un film un po' di avventura, infatti è catalogato western avventura. È uscito nelle sale cinematografiche d'Italia a ottobre del 1971, appunto, ed è stato un film molto molto di successo. La musica sempre di Ennio Morricone, quindi noi ce l'ascoltiamo con molto piacere. Vi rammento comunque che questa è Radio Stella Marina, in regia Mary e Massimo, la coppia più bella del mondo, come dico io sono Marina. Il programma è Set e Musica e io ho una raccomandazione da farvi: scaricate la nostra applicazione sui vostri smartphone, così saremo sempre insieme a farci tanta compagnia, e la pagina Facebook Radio Stella Marina, ovviamente seguitela. Il nostro sito radiostellamarina.it e il sito della nostra associazione Uniti per Nuovi Orizzonti, upno.it. Bene, torniamo alla musica, quindi ascoltiamo Ennio Morricone dalla colonna sonora del film Giù la testa, qui da Radio Stella Marina.
L'Italia è come una bella tipa che ha più talento di tutti. L'Italia è ingegnosa, ha le mani di una fata, si inventa mille cose perché è piena di risorse. Sa discutere di storia, di mare, di montagne, sa di cibo, di buon vino, di dialetti, di pittori, di scultori, di scrittori, di eccellenze nella scienza. Non c'è niente che non sa. E quando questa Italia bella e talentuosa inciampa e cade, le sfigate esultano perché povere e ingelosite. Perché lei rimane bella anche quando cade a terra. L'Italia è una tipa 90-60-90 con stivale tacco 12 che nessuna sa portare meglio di lei. Tranquilli, l'Italia si alzerà.
Radio Stella Marina, un mix perfetto di musica e parole.
Abbiamo ascoltato la colonna sonora del film Giù la testa di Sergio Leone. Una prerogativa di Sergio Leone era che lui puntava molto, quando girava le scene, a che i protagonisti, gli attori appunto che giravano la scena, si facessero degli sguardi molto molto intensi e ci fossero dei silenzi prolungati. Un'altra prerogativa dei film di Sergio Leone è che, pensate, duravano quasi 3 ore, venivano però tagliati una volta usciti nel mercato statunitense. Bene, adesso torniamo alla nostra bella Italia con un film del 1983 per la regia di Carlo Verdone. Il film in questione è Acqua e Sapone, del genere commedia brillante. Carlo Verdone ne ha curato non solo la regia ma anche il soggetto e la sceneggiatura, prodotto da Vittorio Cecchigori, Mario Cecchigori, e le musiche sono state di Fabio Liberatori e Gaetano Curreri, leader degli Stadio. Infatti il brano della colonna sonora, quello portante dal titolo appunto Acqua e Sapone, pensate, scritto da Vasco Rossi e cantato con le musiche di Gaetano Curreri e cantato appunto dagli Stadio. Bene, adesso parliamo degli attori e interpreti. E Natasha Hovey, che era un'attrice statunitense per la prima volta sullo schermo, infatti qui ebbe il suo esordio, nella parte di Sandy Walsh, doppiata da Monica Gravina. Poi c'è il nostro Carlo Verdone nella parte di Rolando Ferrazza e pensate, Florinda Bolca nella parte di Wilma Walsh, la mamma di Sandy. Praticamente il film si svolge a Roma, dove Sandy, appunto interpretato da Natasha Hovey, era una giovanissima modella statunitense giunta a Roma per fare delle sfilate per dei motivi di lavoro. E la mamma, interpretata, ripeto, da Florinda Bolkan, cercava un insegnante privato perché voleva che la figlia continuasse comunque a seguire le lezioni, e cercava un teologo di fama. E fatalità, quando lei telefona per cercare di parlare con questo teologo, risponde Rolando, interpretato appunto da Carlo Verdone, che, avendo bisogno di lavorare, essendo poi laureato a pieni voti ma non trovando lavoro, infatti lavorava come bidello in questa scuola, si fa passare per questo prete e comincia così a dare insegnamenti, a fare lezione a Sandy. Sandy però si accorge subito dell'inganno e ricatta Rolando, facendosi portare a spasso per Roma, facendo finalmente la vita da adolescente che tanto gli mancava, perché aveva una madre appunto che la imprigionava nel suo ruolo di modella famosa, impedendole quindi di fargli vivere una vita giusta, la vita idonea ad una ragazza giovanissima. Tra i due, tra Sandy e Rolando, scoppia anche l'amore. Lei gli si concede per la prima volta, dandole questa dimostrazione del grande amore che provava per lui, però dopo, capendo la grande differenza sia sociale che di età, decide di lasciare Rolando al suo destino e ripartire così verso il mondo, verso la vita da modella che tanto la madre gli faceva fare. questo film. Lo stesso Verdone dice che l'ha preso spunto perché negli anni 80 c'era il boom delle modelle bambine, tra cui Brooke Shields, e da cui appunto lui ha voluto trarre il soggetto e la sceneggiatura per questo film. Pensate, c'è un giovanissimo Fabrizio Bracconeri, esordiente in questo film, che lavorava in un'autofficina dove si serviva Carlo Verdone, e lui l'ha voluto provinare e l'ha preso appunto per fare la parte del suo vicino di casa. Che altro dirvi? Ah, che prima di Florinda Bolkan era stata scelta Virna Lisi nel ruolo di sua madre, della madre di Sandy, ma poi è stata presa Florinda Bolkan. Questo film ha avuto un premio importante, il David di Donatello a Elena Fabrizi come miglior attrice non protagonista, la cosiddetta meglio conosciuta Sora Lella, e nomination per quanto riguarda il Nastro d'Argento a Fabrizio Bracconeri come attore esordiente. Bene, adesso io direi di ascoltarci subito la canzone, la colonna sonora di questo bellissimo film, appunto del 1983, per il testo di Vasco Rossi, musica di Gaetano Curreri, cantata dagli Stadio, Acqua e Sapone, ovviamente sempre qui su Radio Stella Marina.
Stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai. Una donna lo sa, sa già cosa ogni uomo sa come si fa. Una donna non ha più bisogno di prove, più malizia non ha. Sai, è tutta la città impazzisce. Ormai
In un mondo dove gli animali sono i più indifesi.
Lei non può tenere quel cane alla catena, non può!
Dove prendersi cura di loro non è mai facile.
Con le coperte siamo a posto.
Ma serve ancora cibo.
Dove il nemico è la crudeltà.
È finito in una trappola, aiutami ad aprirla.
Qualcuno si impegna ogni giorno per loro. Volontari EMPA, eroi di tutti i giorni. Tratto da una, cento, mille storie vere. Vai su empa.it.
Radio Stella Marina.
La mia,
la tua,
la nostra radio.
Sapone, colonna sonora del film omonimo, appunto Acqua e Sapone, eseguita dagli Stadio. Restiamo in Italia, ma andiamo un po' più indietro nel tempo, esattamente al 1975, quando Adriano Celentano fa uscire il suo film Yuppidù, un film di genere commedia musicale. Per la regia appunto di Adriano Celentano, soggetto di Alberto Silvestri, ma sceneggiatura di Adriano Celentano, Michi Del Prete e Alberto Silvestri. Le musiche ovviamente di Adriano Celentano. Gli attori e gli interpreti, cioè i personaggi, sono Adriano Celentano nella parte di Felice della Pietà. Pensate, Charlotte Rampling nella parte di Silvia della Noce e Claudia Mori nella parte di Adelaide. In breve un po' di trama. Felice della Pietà è un uomo molto povero, di modeste condizioni sociali, sposato con Silvia della Noce. Hanno una bambina, Monica. Silvia però, stanca di questa vita di stenti, finge di morire suicidandosi, buttandosi nel fiume. Lui, disperato, si rifà una vita con Adelaide, la sposa in seconde nozze, interpretata appunto da Claudia Mori, e insieme crescono la figlia Monica. Improvvisamente ricompare Silvia, spiegando a Felice che lei aveva fatto finta di morire per uscire da quella situazione di povertà e che però non l'aveva mai dimenticato. Felice, che anche lui da parte sua innamorato pazzo non l'aveva mai dimenticata, allontana la povera Adelaide e ricominciano una storia d'amore insieme a Silvia della Noce, appunto alla sua prima moglie, insieme a Monica, alla loro figlia. Però Silvia si stanca nuovamente della vita di stenti e parte per Milano perché voleva tornare col suo attuale marito, che era un uomo molto ricco. Non vedendole tornare sia Silvia che Monica, Felice va a Milano per cercare di capire la situazione e lì scopre che dalla voce dello stesso marito attuale di Silvia che Silvia vuole rimanere a Milano perché non intende tornare alla povertà. E quindi lui, Felice, disperato, cerca di puntare anche lui sui soldi, credendo che magari di non riuscire ad ottenere questo, chiede al marito di Silvia di pagare la bambina per quanto vale a peso, per quanto vale insomma in soldi, con l'equivalente del suo peso in soldi. Pensate l'incredulità di Felice quando il marito di Silvia lo paga il peso della bambina dandole 45 milioni. Lui, oramai non potendo più tirarsi indietro, torna verso casa e sul treno incontra una donna molto somigliante a Silvia e inizia un dialogo muto, cioè si sentono le voci degli attori, che è appunto di lui e di Silvia. Però quando la donna gli dice di amarlo, lui dice: non ti credo più perché tu vuoi rubarmi i miei soldi. Come a dire che ormai era un uomo stremato e non credeva più ovviamente nell'amore, ma solo sul potere economico. Bene, un film molto bello, oltretutto che realistico, perché Adriano Celentano, anche se con una film commedia, ha fatto anche capire che a volte il significato dei soldi, i soldi calpestano i sentimenti. Questo film nel 1976 ha vinto il Nastro d'Argento come miglior musica. Bene, adesso appunto io direi di passare subito ad ascoltarci la colonna sonora. Tra l'altro ha venduto anche tante copie, e questo film poi è stato anche riproposto alla 65esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, rivisitato rigirato in maniera un po' più attuale. Un film davvero molto interessante. Niente, quindi dicevo, ha vinto il Nastro d'Argento come miglior musica, quindi ora noi ce l'ascoltiamo. Mary e Massimo sono pronti lì in regia, come al solito, a far sì che noi possiamo ascoltare queste belle musiche. Quindi Yuppidu, Adriano Celentano.
Yuppidu, 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 Yuppidu.
There's a fragrance of love in the air. It's penetrating far, deep in my heart.
And the star was reborn in the sky. And it died the day she went away.
Yuppie-doo, yuppie-doo, yuppie-doo. Yuppie-doo-y-doo, yuppie-doo. Yuppie-doo, yuppie-doo, yuppie-doo. Yuppie-doo-y-doo, yuppie-doo.
L'Associazione Uniti per Nuovi Orizzonti UPNO organizza iniziative culturali e di sostegno a persone con disabilità e non solo, per promuovere l'integrazione sociale e l'autonomia. Sostienici donando il tuo 5 per 1000. Codice fiscale 14251681004. Un piccolo gesto può servire a realizzare grandi cose. Grazie a tutti.
Yuppie! Yuppidù di Adriano Celentano, molto bella questa canzone. Io poi ricordo che questa sua immagine, cioè Yuppidù aveva l'immagine di un tipo di uno spaventapasseri, braccia aperte, gambe aperte, con un viso visto di schiena, con il viso reclinato da un lato. Pensate che riprodussero anche le magliette di questa immagine, di questo film. Bene, adesso facciamo un salto però negli Stati Uniti d'America. Nel 1970 esce un film di successo internazionale catalogato nel cult movie, cioè nei film di culto. Parlo di Love Story. Love Story è diretto da Arthur Hiller, soggetto e sceneggiatura di Eric Segal e musiche di Francis Lai. La trama, dunque no, parliamo prima degli attori e dei personaggi. Hayley McGraw nella parte di Jennifer Cavalleri, doppiata da Ludovica Modugno. Ryan O'Neill nella parte di Oliver Brett Quarto, doppiato da Claudio Sorrentino. E praticamente è una storia drammatica, infatti è catalogato nel genere drammatico. È una drammatica storia d'amore. In breve vi dico la trama. Jennifer, interpretata appunto da Hayley McGraw, è una studentessa di Howard. Lo stesso vale per Oliver Brett Quarto, perché lui era un nobile, interpretato da Ryan O'Neill. Era figlio rampollo di una famiglia nobile molto ricca. Conosce appunto Jennifer in libreria e si innamorano perdutamente, ma ovviamente fra di loro c'è un abisso per quanto riguarda lo stato sociale. I genitori infatti si oppongono all'amore dei due ragazzi, ma loro non rinunciano a quest'amore e lui chiude le porte con i genitori per potersi sposare con Jennifer. Jennifer, per sbarcare il lunario, dava lezioni di musica e lui nel frattempo si laurea ad Harvard in pieni voti e comincia a lavorare in un noto studio legale di New York. A quel punto lei smette di lavorare perché oramai non ce n'è più bisogno, in quanto lui guadagna molto bene, e decidono di mettere su famiglia, di avere dei bambini. Questi bambini non arrivano, decidono così di sottoporsi a delle cure e analisi mediche e scoprono purtroppo che Jennifer ha un male incurabile, una fortissima forma di leucemia, e gli resta molto poco da vivere. Questo film appunto è stato un film a livello famosissimo a livello internazionale, grazie anche alla colonna sonora. Infatti ha avuto parecchie nomination all'Oscar, ma ha vinto miglior musica appunto l'Oscar nel 1971 a Francis Lai. Una musica struggente per una storia struggente. Pensate che l'autore del soggetto, Eric Segal, durante le riprese del film ne ha scritto anche un bestseller. Quindi è un successo un po' il contrario. In genere prima si scrivono i libri e poi se ne traggono i film. Qui è successo l'inverso. Prima si è fatto il film e poi se ne è uscito il libro, ovviamente un successo a livello mondiale. Bene, a questo punto io direi di ascoltarci questa struggente colonna sonora dal titolo Love Story di Francis Lai. Su questa bellissima colonna sonora io vi lascio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Insieme a me vi salutano Mary e Massimo, bravissimi come sempre alla parte tecnica, alla regia. Vi rammento che avete ascoltato Radio Stella Marina e mi raccomando, scaricate la nostra applicazione sui vostri smartphone, così staremo sempre insieme e ci faremo tanta tanta compagnia con tantissima bella musica. Quindi da me Marina, da Mary e Massimo in regia, da Radio Stella Marina un caro saluto e vi lascio con Love Story. Ciao ciao, alla prossima!
set e musica. Appuntamento alla prossima settimana.